Per cui pretesi ed ottenni dai miei genitori di iniziare una frequentazione scolastica part-time.
Al rientro in classe con la maestra disse qualcosa del tipo: sapete Antonio che perché non viene a scuola il sabato? Perché va a giocare all'asilo. Quindi umiliazione, divento lo zimbello della classe a un certo punto.
Storie di primini e di spie in una puntata che si intitola Sotto copertura.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Chissà perché alcuni genitori hanno questa smania, hanno questa fretta di far iniziare le scuole un anno prima ai propri figli. Questa è la storia di Antonio che inizia la scuola un anno prima, in realtà un semestre e poco più prima del dovuto, ma vuole continuare ad andare un po' all'asilo e quindi fa quello che lui chiama una scuola o un asilo part-time. Fa 5 giorni alla scuola elementare, laddove la scuola durava ancora 6 giorni fino al sabato, e poi si fa un giorno invece all'asilo. Questa sorta di bluff, perché lui non racconta che va all'asilo, ma racconta che va dai parenti, va dai nonni che vivono lontani, durerà fino a che qualcuno, ovviamente, come sempre accade, non sarà il whistleblower, cioè la gola profonda che racconterà la verità sulla vita part-time scolastica di Antonio. Approfittiamo di questa storia di Antonio poi per raccontarvi invece la storia di una vera e propria spia, una spia che ha salvato tantissimi attentati omicidi nell'Iraq invaso dall'ISIS. È una storia che davvero sembra uscita da un film. La puntata si intitola Sotto copertura. Benvenuti. Sono stato bambino negli anni 80 in una città del sud, dove capitava a volte che le regole venissero bonariamente piegate alle esigenze personali. Sia chiaro, non parliamo di abusi o prepotenze criminali, almeno non in questo caso. Semplicemente di una pacifica accettazione del fatto che, ad esempio, determinati servizi potessero essere personalizzati in maniera socialmente accettabile, nella misura in cui non arrecassero danno alla comunità o alla fruizione degli altri. Ad esempio, prima dei 6 anni non era possibile iscrivere un bimbo alle scuole pubbliche ed era solo possibile accedere direttamente alla seconda, compiuti i 6 anni, con un esame da privatista. Però, con le giuste conoscenze, qualcuno riusciva ad infilare i figli in classi di scuole pubbliche come uditori non registrati. Questo l'ho scoperto anni più tardi, ascoltando storie comiche di bambini che scappavano o si nascondevano in caso di ispezioni o visite dei direttori. Accadeva forse perché l'opzione di insegnanti casalinghi o scuole private, del tutto simili a quelle pubbliche, che ti preparavano all'esame di ammissione alla seconda da cui passavano tutti questi bambini, che oggi verrebbero definiti semplicemente anticipatari, non veniva sempre considerata degna. Vuoi per la minore considerazione del privato rispetto al pubblico, vuoi per un tentativo di risparmiare in rette o pagamenti di ripetizioni individuali. Era una prima elementare in tono minore, un po' edulcorata, non troppo ufficiale, la cosiddetta primina.
Sono sempre stato abbastanza curioso e incostante, anche questa che è una conseguenza diretta della curiosità, nel senso che questa è una cosa che poi ho mantenuto negli anni. Ho passioni momentanee, anche insomma a volte stravaganti, che poi durano il tempo insomma di un mese o di un'estate e poi passo ad altro, insomma. E anche da bambino probabilmente ero così.
Si dà il caso che io fossi un bambino tanto curioso da imitare in molte cose mio fratello Corrado, maggiore di 4 anni e abbastanza stimolato dai miei genitori da imparare a leggere a 3 anni e a scrivere qualche tempo dopo. Si dà il caso inoltre che una madre un po' ansiosa avesse paura che io potessi annoiarmi nel frequentare ancora la scuola materna o forse a frequentare la prima un anno dopo a basi ormai acquisite. E quindi, allo scoccare dei 5 anni, pensò che bisognava farmi frequentare la primina. L'idea di strapparmi ai giochi e al divertimento della materna, dove, come si può facilmente immaginare, non mi annoiavo affatto, si impallò per fortuna nei progetti di mamma e papà per circa 3 mesi. Ma a gennaio accadde l'inevitabile. Optarono per la scuola privata e ne trovarono una disposta ad accettarmi a quadrimestre ormai finito. Sì, non era al livello dello stratagemma della scuola pubblica a scrocco, ma rispondeva comunque a quella logica di adattamento delle regole alle esigenze personali. O forse era perfettamente legale, ma ormai mi sono fatto questa idea. E così mi toccò accettare che, sapendo ormai leggere e scrivere già da un po', l'asilo forse proprio non mi meritava. Iniziò un mercato tra me e i miei, qualcuno direbbe un capriccio, ma mi piace pensare che fossi scaltro ed incline al commercio. Forse per una precoce diffidenza per le scuole private, che avrei poi mantenuto in età adulta, con estensione anche all'università, o per un deprecabile senso di superiorità rispetto ai bambini che dovevano imparare fra i banchi a fare le cose che io già sapevo fare. Ritenevo insomma che andare a scuola con un branco di figli di papà fosse una perdita di tempo. Per cui pretesi ed ottenni dai miei genitori di iniziare una frequentazione scolastica part-time, mantenendo l'iscrizione all'asilo e spuntando la possibilità di andarci ancora regolarmente tutti i sabati. It's your life, don't you let them tell you when about your eyes. You're the only one who's gonna sacrifice. Makes no difference if you're right or wrong. I take that route, but I want your little sister by your side. Maybe a little later we can all collide. Do I live in like a rolling stone? Time on me is wasted time. Time on me is wasted time. Time on me is wasted time. Time on me is wasted. Innocent smile, running free. Questa cosa per un paio di mesi filò liscia e veniva giustificata agli occhi dei compagni e dell'odiosa maestra Pina con la scusa dei fine settimana al paese dei nonni. Peraltro, essendo un genio, si sarà capito, dopo due settimane ero già più avanti del resto della classe, al punto che saltuariamente mi dedicavo a gag e facezie tipo spostare il banco in avanti quando l'odiosa maestra Pina diceva «Adesso andiamo avanti». Lei, in quanto odiosa maestra, non apprezzava e mi cacciava fuori, regolarmente. In classe con me c'era Rosalia, figlia di amici di famiglia, che mi tormentava con la sua precisione e mi vessava, frequentando casa, obbligandomi, per esempio, a leggere qualcosa 10 volte se la maestra aveva detto «leggete 10 volte». Ad altri insopportabili tentativi di fare i compiti in modo precisissimo, oppure ad assurde sedute di riordino dei miei cassetti, tutte esperienze che finivano sempre con me che correvo da mamma a chiedere quando se ne sarebbe andata. La vita poi ha assecondato queste sue manie di precisione e disciplina, facendole vincere un concorso nelle forze dell'ordine, ma questa è un'altra storia.
Ma non lo so, ma se era l'ingenuità probabilmente, l'innocenza di una bambina di 5 anni che allo stesso tempo, insomma, a cui magari allo stesso tempo non andava bene il fatto che io invece non frequentavo la scuola tutti e 6 giorni e invece lei probabilmente sì. Siccome poi c'era questo rapporto che c'è tuttora, nel senso le nostre famiglie si sono sempre frequentate, lei era a conoscenza di questo segreto e quindi non so quanto volontariamente o quanto involontariamente a un certo punto se l'è fatto scappare con la maestra o davanti a tutta la classe.
A 5 anni, prevedendo forse quello che la vita le avrebbe riservato, decise che doveva distruggermi fino in fondo, portandomi al rispetto coatto delle regole. E quindi, in uno dei miei regolari sabati di assenza, a marzo, pensò bene di farsi scappare davanti all'odiosa maestra Pina. «Uff, ma quello, Antonio, mica va al paese. Il sabato va all'asilo, perché vuole giocare». E così non solo finì il mio sogno di una scuola part-time di 5 giorni, progetto visionario di cui i miei figli 40 anni dopo avrebbero poi finalmente potuto beneficiare senza sotterfugi, ma successe anche che, tornando il lunedì, fui esposto dall'odiosa maestra Pina al pubblico ludibrio degli altri bambini che finalmente poterono sentirsi superiori a uno che preferiva andare a giocare, sapendo già fare il doppio delle cose in cui loro arrancavano. Da quel giorno credo si sia sviluppata una maggiore antipatia reciproca con i compagni di classe, di cui, finito l'anno, forse per questo non ho poi conservato alcun ricordo. Eccetto di Rino, che venne poi con me alle elementari. Ma questa è un'altra storia. L'esame, il primo di tanti che avrei odiato, lo passai alla fine senza problemi. Quell'anno guadagnato l'ho poi restituito andando fuori corso di un anno all'università, ma tutto sommato credo non sia cambiato nulla, né in meglio né in peggio, nella mia vita. E anche se l'improvviso abbandono dei sabati all'asilo mi ha fatto un po' male lì per lì, oggi tutto questo l'ho superato e non serbo alcun rancore. Né per Rosalia, né per l'odiosa maestra Pina, né per i compagni di classe di cui comunque, finito l'anno, non ho conservato alcun ricordo.
So be it, I'm your cobalt. That's what I am so far. Until you get out of this mess. And I will pretend that I don't know of your sins. Until you are ready to confess.
Lei è Fiona Apple che canta I Know, cioè io lo so, mentre Antonio sapeva, o perlomeno i suoi compagni di scuola non sapevano che lui il sabato, invece che andare dai parenti, andava, faceva un passo indietro, tornava all'asilo, andava a giocare. Pronto, ciao Antonio, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Antonio,
a parte rivivere queste emozioni e queste vergogne di 40 anni fa.
Antonio, ma finito quell'anno, la seconda elementare poi l'hai fatta in un altro istituto?
Sì, okay. Assolutamente sì. Funzionava in questo modo: si faceva un esame di ammissione alla scuola pubblica, mm-hmm. ed era un esame da privatista per dimostrare, diciamo, di aver acquisito le competenze, insomma, necessarie per poter arrivare in seconda.
E com'è andata poi la seconda? È andato tutto liscio? Cioè spostavi ancora il banco in avanti quando la maestra diceva ma andiamo avanti?
Sì,
questa l'hai sempre fatta.
Queste geniali.
Senti, ma invece questa esperienza qua, alla fine poi è una cosa che non chiedo raramente alle persone che ci mandano le storie, però dovrei probabilmente farlo di più. Cioè, perché se tu hai scelto questa storia da mandarci e quindi da farci raccontare e da commentare tu stesso, intendo dire, evidentemente ha lasciato qualche segno, no? Ma la domanda è proprio questa, cioè il te di oggi conserva ancora qualcosa di quel bambino precoce?
Allora, diciamo che questa chiacchierata dovrà essere necessariamente il punto di partenza di un percorso di analisi, perché se ho ripescato dopo 40 anni questo episodio, quindi qualche traccia l'ha
lasciato. Certo.
Sì, no, comunque scherzi a parte, ma ha lasciato sicuramente un ricordo divertito, insomma, rivederla oggi con gli occhi, insomma, di un adulto, mi fa molto pensare anche, insomma, ai fastidi o alle tribolazioni che dovevano avere i miei genitori a trattare con un cinquenne. E oggi mi trovo nella stessa situazione con i miei figli, quindi diciamo oggi li capisco.
Quanti anni hanno loro?
Mi piace. Hanno 9 e 5 anni.
Ah, ok. Però, è proprio in quell'età.
Però quello di 5 anni è stato tenuto lontano dalla primina.
Ah, ok, esatto. Sarebbe stata la prima domanda che ti facevo su di lui. Tra l'altro, poi dicevi: hai recuperato, hai recuperato l'anno guadagnato perdendolo all'università.
All'università, sì, mi sono. ho preferito a un certo punto rallentare, ma insomma è una cosa che probabilmente sarebbe successa lo stesso. Col senno di poi adesso, magari per chiudere il cerchio su questo racconto, dico col senno di poi sono stato sicuramente contento, insomma, di aver poi, quindi posso tranquillizzare mia madre che non mi ha creato traumi.
Esatto, non è stato un mega trauma
mandarmi a scuola. No, assolutamente no, e sono stato contento. Mi ha portato nella condizione di essere probabilmente anche nel resto della mia carriera scolastica sempre il più piccolo, diciamo, della classe o quasi, però è stato, insomma, un modo che mi ha insegnato anche a confrontarmi con i più grandi, a stare insieme, insomma, a persone forse più mature di me, quindi forse col senno di poi mi ha aiutato.
Ha avuto un senso. E Rosalia come sta? Abbiamo notizie di lei?
Sì, no, Rosalia sta bene, non l'ho interpellata, insomma, prima di mettere in piazza questo racconto, ma ormai, insomma, sono passati più di 40 anni, si è tutto prescritto.
Perfetto. Cosa fai invece oggi, Antonio, nella vita?
Io, ecco, questa è una domanda complessa, perché faccio un lavoro che da 18 anni non riesco a raccontare se non con giri di parole molto molto lunghi, no? Mi occupo di gestione crediti per un investitore straniero in Italia.
Okay. Non sei sarebbe un consulente più facile dire che finanziario,
No. Sarebbe più facile dire che sono un avvocato, perché lo sono, ma non lo faccio. Però mi piace complicarmi la vita, quindi.
Va bene, allora non approfondisco così. E ti ringrazio per la storia che ci hai mandato e la chiacchierata che abbiamo fatto, Antonio. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a te.
A presto.
Grazie, ciao.
Ciao. She was my lover, she was working undercover. The woman knew all of the moves. She really had me romping, we were barefoot stomping. She just kept igniting the fuse. I was blinded by the blackness of her long silk stocking. She was rocking with an optical illusion. This ain't how I thought it'd be. A total confusion. She took me for a ride, rattled me down to my shoes. And I found out she was an undercover agent for the blues.
Undercover Agent for Blues si intitola questo brano di Tony Joe White. E visto che Antonio, proprio nella chiacchierata che abbiamo fatto, ha detto forse questo dovrebbe essere l'inizio di un percorso di psicanalisi, sentiamo dalla nostra Agnese Scappini, che è filosofa e psicanalista, che cosa ne pensa al riguardo.
Con la storia di Antonio invece colgo l'occasione per fare la psicanalista, anzi per farvi un po' conoscere che cosa fa una psicanalista. Perché se noi ci facciamo caso, questa storia si conclude con non servo alcun rancore. Ma provate a concentrarvi effettivamente su che cosa vi ha fatto provare questa storia, quali sono state le sensazioni prevalenti. E secondo me un pochino questo rancore invece lo si percepisce, vero? Ecco, a volte copriamo con le nostre affermazioni, con le narrazioni, e diciamo parole che possano appunto disinnescare sensazioni negative. Questa storia ci mostra come invece ci sono delle potenti sensazioni e memorie, che sono soprattutto quelle del dolore, che sono difficilmente dimenticabili, molto difficilmente. La narrativa ci permette un po' di dargli ordine, ma non di risolverle sempre.
Matteo Caccia racconta.
In questa puntata, che si intitola Sotto copertura, abbiamo deciso di utilizzare la storia di Antonio davvero come muro su cui fare rimbalzare un'altra storia, perché passiamo dal raccontare la storia di un bambino che semplicemente marina la scuola del sabato d'accordo con i genitori per tornare a fare la sua almeno una giornata alla scuola materna e poi viene scoperto, no? Quindi è sotto copertura, io direi quasi da entrambe le parti, ma soprattutto alla scuola elementare, dove poi, come dice lui, l'odiosa zia Pina, perdonatemi, l'odiosa maestra Pina lo scopre. Ecco, facciamo rimbalzare su questo muro una palla per raccontare una storia invece completamente diversa, per una storia che racconta di una vera e propria spia, una spia che ha operato nell'Iraq invaso dall'ISIS in una maniera davvero incredibile e con un enorme coraggio, perché è stato un infiltrato nell'ISIS che ha permesso davvero di sventare una quantità di attacchi terroristici incredibile, attacchi terroristici che poi venivano, perché l'esercito era d'accordo con i media, venivano comunque raccontati come se fossero realmente accaduti, cioè si diceva là è esplosa quella bomba, là è esploso quel camion, in modo che l'ISIS non sospettasse che invece tutti quegli attentati, quelle bombe erano state disinnescate e spesso gli attentatori suicidi venivano arrestati. È una storia davvero incredibile, è la storia di Harith al-Sudani. Noi l'abbiamo letta sul Post, state con noi. Per Per 16 mesi il capitano Harit al-Sudani, agente della semisconosciuta squadra dei Falcons, unità d'élite dell'antiterrorismo iracheno, ha lavorato sotto copertura nello Stato Islamico o ISIS, sventando quasi 50 attentati e attacchi suicidi nell'area di Baghdad. Sudani, 38 anni, ex informatico, è considerato una delle più grandi spie che l'Iraq abbia mai avuto ed è stato uno dei pochi a riuscire a infiltrarsi nell'ISIS per un lungo periodo. La sua incredibile storia, che sembra uscita da un film di spionaggio, è stata raccontata dal New York Times, che ha parlato con i suoi familiari e con altri agenti della squadra dei Falcons e che ha visto diverso materiale raccolto da Sudani durante il suo periodo sotto copertura. Sudani diventò un agente quasi per caso. Non erano molti quelli che pensavano avesse l'audacia e l'ambizione per diventare una spia, ha scritto il New York Times. Non lo pensava suo padre, Abid al-Sudani, un uomo molto severo, proprietario di una piccola copisteria a Baghdad. E non lo pensavano nemmeno i docenti dell'università di Baghdad, che lo avevano bocciato al test d'ingresso. Per molti anni Sudani aveva mostrato più interesse a inseguire le donne e a condurre una vita frivola invece che a studiare, almeno finché suo padre non gli diede un ultimatum: o avrebbe cambiato vita o sarebbe stato cacciato da casa. Sudani decise così di sposarsi, un matrimonio combinato, e di tornare a scuola, studiando tra le altre cose inglese e russo. Iniziò a lavorare come esperto informatico dei sistemi di sorveglianza per una società petrolifera irachena. Nel 2006, durante l'insurrezione sunnita che provocò l'uccisione di migliaia di persone in tutto l'Iraq, Abu Ali al-Basri, allora direttore dell'intelligence dell'ufficio del primo ministro, fu incaricato di creare una unità speciale con una missione precisa: trovare e colpire i leader dei gruppi terroristici che operavano in Iraq. L'unità era formata da 16 uomini provenienti da altri gruppi dell'esercito e della polizia. Fu chiamata Al-Sukur, i Falcons. Sudani fu convinto a proporsi ai Falcons da uno dei suoi fratelli minori, Munaf, che era entrato nell'unità poco prima di lui. Mentre Harit era annoiato dal suo lavoro e passava quasi tutte le sere a giocare ai videogiochi e a bighellonare nelle sale da tè, Munaf tornava a casa dal lavoro pieno di entusiasmo. Ha raccontato un altro dei loro fratelli, Munter. Sudani fu preso e inizialmente fu incaricato di monitorare il traffico internet e le chiamate telefoniche dei sospetti terroristi. Il nuovo lavoro lo trasformò. Era felice per la prima volta da molto tempo. Poi, nell'estate del 2014, arrivò l'ISIS, con la rapida avanzata dello Stato Islamico in diverse aree dell'Iraq e la conquista di città come Mosul e Fallujah, e i Falcons cambiarono obiettivo. La nuova priorità era infiltrare il gruppo terroristico che si era preso un gran pezzo di Iraq. Sudani si offrì di andare sotto copertura, ma prima dovette affrontare un periodo di addestramento non solo militare. Da sciita dovette imparare i rituali e le preghiere sunnite e memorizzare i versi del Corano preferiti dai jihadisti. Gli fu data anche una nuova identità. Sarebbe diventato Abu Swahib, un disoccupato proveniente da un quartiere prevalentemente sunnita di Baghdad. Per i Falcons avrebbe dovuto infiltrarsi nella cellula dell'ISIS presente a Tarmiya, una città che si trova dove si incrociano due autostrade che vanno verso Baghdad e che in quel periodo era un centro di passaggio e reclutamento per gli attentatori suicidi che si preparavano per farsi esplodere nella capitale.
I'm a spy. In the house of love, I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear.
La fase di reclutamento nell'ISIS fu rapida. Nel suo primo giorno sotto copertura, il capitano Sudani andò nella moschea di Tarmiya, che la cellula locale dello Stato Islamico usava come centro per gli incontri. Rimase lì, nella moschea, tutto il giorno. Tra le preoccupazioni dei suoi superiori,
che immaginarono che qualcosa fosse andato storto, e invece ne uscì che era diventato uno jihadista dell'ISIS. Dopo i primi giorni di addestramento e indottrinamento, Sudani fu assegnato al settore delle missioni suicide a Baghdad. Doveva guidare i furgoni carichi di esplosivo, cercare di superare i checkpoint fuori e dentro la città e arrivare al punto stabilito con il carico intatto. Con i Falcons era d'accordo però diversamente. Si sarebbe messo in contatto con i suoi colleghi durante ogni trasporto. Avrebbe guidato il furgone in punti concordati dove le bombe sarebbero state disinnescate e gli attentatori suicidi arrestati o uccisi. Non era però possibile far fallire tutte le missioni perché l'ISIS si sarebbe insospettito. I Falcons decidero così di usare gli organi di stampa a proprio favore, diffondendo notizie false. A volte succedeva che, anche se le bombe erano state disinnescate per tempo, uscisse la notizia dell'uccisione di decine di persone. In questo modo la copertura di Sudani durò a lungo. Era però un lavoro molto pericoloso. Ogni giorno rischiava di saltare in aria con il suo furgone carico di esplosivo. Sarebbe bastato un tamponamento accidentale, oppure una sparatoria a un checkpoint. Oppure il rischio era quello di essere scoperto. Gli episodi che insospettirono i miliziani dell'ISIS furono due. Il primo accadde nella metà del 2016, quando Sudani aveva già cominciato a fare altri lavori per l'ISIS, tra cui compiere giri di ricognizione nei quartieri di Baghdad per individuare i luoghi ideali per gli attentati suicidi. Durante una di queste missioni, Sudani cercò di fare una visita rapida alla sua famiglia, che da tempo era diventata sempre più inquieta riguardo alle sue assenze. Della sua attività sotto copertura sapevano infatti solo il fratello Munaf, anche lui dei Falcons, e il padre. Mentre cercava di andare a casa, però, Sudani fu chiamato da un comandante dell'ISIS che gli chiese dove si trovasse. Mentì e fu scoperto, perché il comandante lo aveva localizzato tramite il GPS del cellulare. I miliziani dell'ISIS si insospettirono e lui fu messo sotto sorveglianza. Nel dicembre 2016, pochi mesi dopo, Sudani fu incaricato di occuparsi di quello che doveva essere un grande attentato dell'ISIS nel giorno di Capodanno, da compiersi in diverse città del mondo. Sudani doveva portare dell'esplosivo al punto stabilito a bordo di un furgone bianco Kia. Come faceva sempre, chiamò i Falcons per accordarsi su che cosa fare e dove trovarsi per disinnescare la bomba. A bordo del furgone, però, l'ISIS aveva messo delle microspie. Mentre stava andando nel punto concordato con i Falcons, Sudani fu quindi chiamato da un comandante dell'ISIS che gli chiese dove fosse. Lui mentì, provò a inventarsi una scusa, disse che aveva sbagliato strada e ritornò sul tragitto che gli era stato ordinato dall'ISIS. Disse ai Falcons che avrebbe dovuto trovare un altro punto d'incontro più vicino al bersaglio. La bomba fu disinnescata e appena prima di mezzanotte i media arabi diedero la notizia che un furgone era esploso fuori dal cinema Al-Baida di Baghdad e che non c'erano stati feriti. Nel gennaio 2017 Sudani ricevette istruzioni di andare in una fattoria fuori Tarmia, un posto molto isolato, senza via di fuga. Manuf, il fratello, cercò di convincerlo a rinunciare alla missione, dicendo che era troppo rischiosa, ma lui decise comunque di andare. Il 17 gennaio entrò nella fattoria. Poco dopo, il generale Fali, il capo dei Falcons, fu avvisato che qualcosa era andato storto e che gli agenti avevano perso i contatti con Sudani. Dopo tre giorni, le forze di sicurezza irachene entrarono nella fattoria a Tarmia, ma non trovarono nulla. I Falcons cominciarono ad analizzare il furgone Kia e altre prove, trovarono le microspie e scoprirono che Sudani era stato scoperto. In agosto lo Stato Islamico diffuse un video di propaganda che mostrava alcuni miliziani uccidere diversi prigionieri bendati. Secondo i Falcons, uno di loro era Sudani.
Life ain't always empty. 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 Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her.
I go out of your way for others. Sit beneath a light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty.
Loro sono i Fountains DC, che evidentemente sono il gruppo preferito da Luca Micheli in quest'ultimo periodo della sua vita, a Hero's Death, cioè la morte di un eroe. Questa storia invece l'abbiamo letta sul Post in un pezzo che si intitolava La spia che si è infiltrata nell'ISIS, ma come avete capito era un lungo reportage fatto dal New York Times. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Come una
Matteo Caccia racconta.
Stiamo continuando a raccontarvi la storia seriale tratta da Come una marea, che è il podcast prodotto da Radio 24 ma fatto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che è la storia triste di un uomo che si chiamava Francesco Mastrogiovanni, che al terzo TSO, cioè al terzo trattamento sanitario obbligatorio, ha lasciato la sua vita, l'ha lasciata perché appunto è stato a tutti gli effetti ucciso. In questi episodi noi abbiamo sentito diverse voci, no? Perché Francesca Zanni ed Enrico Bergianti hanno fatto davvero un grande lavoro di pattugliamento del mondo intorno alla salute mentale. Una di queste è stata Giovanna Del Giudice, che è stata una delle collaboratrici di Franco Basaglia durante la rivoluzione fatta dalla legge 180, e lei dice così: la persona con disturbo mentale deve essere curata in maniera prioritariamente volontaria, bisogna accostarsi alla persona con sofferenza cercando di farla aderire al trattamento, perché solo così può esserci un percorso di salute. Si riferisce al TSO, che invece ha nel suo stesso acronimo la parola obbligatorio, cioè trattamento sanitario obbligatorio, senza la volontà della persona che va curata. Abbiamo anche appreso come la contenzione rappresenti un momento critico della cura, cioè il fatto che le persone vengano legate. Secondo Del Giudice, la magistratura avrebbe il diritto e il dovere di intervenire, perché purtroppo ancora oggi si considera l'infermo come pericoloso, nonostante le dimostrazioni scientifiche dicano spesso il contrario. Lo stigma rimane in nome di un paternalismo becero. Questo è quello che dice Giovanna Del Giudice. Continuiamo a raccontare la storia. State con noi.
Anche secondo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, troppo spesso la contenzione diventa uno strumento di abuso. Un abuso ancora una volta in contraddizione con lo spirito della legge 180 e soprattutto con la visione di Basaglia.
È un abuso che spesso viene utilizzato per scopo di punizione in un contesto, quello del TSO, che è assolutamente deregolamentato. Anche nel caso di Mastrogiovanni, così come in tanti altri casi, c'è un TSO che non viene eseguito secondo la procedura, cioè viene stabilito da una persona che di volta in volta è il sindaco piuttosto che un altro, ma non c'è mai un medico dietro, che è la figura chiave perché si possa fare un TSO. Il caso di Soldi a Torino, Guerra, vicende di questo genere purtroppo hanno visto un TSO praticato illegalmente.
Riccardo Nuri sottolinea anche la pericolosa vicinanza tra psichiatria, aspetti di ordine pubblico e accanimento politico.
Qui c'è anche un tema di accanimento politico. Il fatto oggettivo, così riportato, che in presenza dei militari dell'arma Mastrogiovanni avrebbe intonato alcune canzoni di contenuto antigovernativo, dà una dimensione politica a questa vicenda, che è una vicenda così banale. Cioè qui non solo c'è la banalità del male, ma c'è la banalità della vicenda. Dà un carattere politico a tutto questo, che cioè, avviene in un piccolo paese in cui non c'è tensione, non c'è conflitto politico, non c'è nulla. E questo elemento qui a me spaventa molto. Quindi mettiamo insieme lo stigma, l'accanimento, la trascuratezza, la deumanizzazione, ed ecco qui che si crea questo caso spaventoso.
In linea teorica, il TSO è un aspetto della legge a tutela della persona, ma nella pratica talvolta diventa altro. Come una marea, questi casi si ripetono in modo simile, utilizzando TSO e contenzione senza una reale necessità. Sempre Nuri.
L'istituto del TSO dovrebbe essere uno strumento a garanzia della persona a cui è sottoposto, a tutela della sua salute. Invece è uno strumento che è utilizzato a scopo punitivo, è utilizzato come punizione extragiudiziaria nei confronti di una persona, e quindi così com'è non è in linea con gli standard internazionali sui diritti umani, e abbiamo avuto tanti casi di applicazione non corretta, non necessaria, contro la palese volontà di una persona che era del tutto inoffensiva. C'era chi era distratto? Può essere. C'era chi l'ha vista e ha detto: io decido che non mi interessa? Probabile. C'è lo spirito di corpo, che magari è ancora più diffuso all'interno delle forze di polizia piuttosto che tra gli operatori sanitari, però in fondo si è colleghi. C'è questo cameratismo, no? Della persona che ti si mette di traverso, che poi è un anarchico, cantava le canzoni, guidava di corsa, cioè tutto una narrazione, no, stigmatizzante, per cui si fa corpo perché si pensa di essere la parte sana avendo a che fare con una parte malata. Ecco, questo è lo spirito dell'omertà. Noi siamo la parte sana e ci difendiamo dalla parte malata a tutti i costi, anche torturando.
Le drammatiche storie di Franco Mastrogiovanni, Giuseppe Casu, Elena Casetto, Giuseppe Uva, Andrea Soldi e tutte le altre sono lì a ricordarci che la legge 180, una legge che avrebbe dovuto essere solo un primo passo anche secondo Franco Basaglia, è stata una vittoria incompleta. La rivoluzione basagliana non si è compiuta del tutto e oggi la sua eredità non è nemmeno così solida. Lo abbiamo sentito anche dai commenti di Calderone e Nuri. Il caso di Franco Mastrogiovanni è potuto diventare un caso perché c'erano 87 ore di girato che testimoniavano quanto era accaduto. Le telecamere di videosorveglianza all'interno dell'ospedale hanno fatto diventare di dominio pubblico qualcosa che storicamente non lo è mai stato. Anche prima dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i manicomi sono stati luoghi di allontanamento, reclusione, separazione. Le telecamere hanno portato la storia di Mastrogiovanni anche nelle case borghesi dei normali, sempre tra virgolette. Hanno anche ispirato un documentario.
Sono Costanza Quadriglio e faccio la regista e la sceneggiatrice. Ho conosciuto la storia di Francesco Mastrogiovanni tramite Luigi Manconi, perché Luigi Manconi si era occupato della storia di Franco Mastrogiovanni e Luigi Manconi mi telefona e mi dice: guarda, se vai sul sito dell'Espresso puoi guardare una cosa che è tremenda, quindi non mi ringrazierai, però ti chiedo di farlo. E così è stato, quindi poi io ho capito di cosa si trattasse, ho parlato con lui: ma perché mi vuoi far vedere queste immagini? Perché solo tu puoi pensare di farci un film. Dopo un po' di tempo, dopo aver discusso con Luigi Manconi, con Valentina Calderoni, con Grazia Serra, dopo aver studiato molto tutta la faccenda e aver conosciuto i familiari, essere stata lì e aver trovato appunto una chiave di lettura che mi permettesse di fare un lavoro che fosse altro rispetto a quello che tutti potevano vedere attraverso il sito internet, attraverso un normale scorrimento delle immagini, ecco.
Costanza Quadriglio qui si riferisce a quando, 3 anni dopo la morte di Franco, il sito dell'Espresso ha deciso di trasmettere integralmente, come denuncia pubblica si legge ancora dal sito, le 87 ore di filmato del ricovero di Franco, riprese dalle videocamere di sorveglianza.
Quanto le immagini nella loro crudezza fossero inguardabili, quanto il film chiaramente ha reso queste immagini inguardabili, li ha inserite in un discorso, quindi il discorso si è potuto fare con un discorso che anche di sintesi, no? Su quella vicenda lì. La questione delle immagini lì in aula era dirimente. Come spesso accade, quando arriva al cinema, quando arriva comunque qualcuno che chiede, si attivano dei pensieri che magari non erano stati pensati, no? Si attivano delle questioni. In questo caso mi ricordo un infermiere, l'unico che ha accettato di incontrarmi, che disse: io non mi rendevo conto di far parte di un meccanismo, perché vedevo solo la mia piccola parte di questo meccanismo, no? Chiaramente dicendo qualcosa di enorme, se pensiamo cosa ci ricorda questa affermazione.
I know you are my special agent man. You spy my secret dreams on your private TV set when I make love or have something to drink. You have complete control over my heartbeat, 'cause I know you are my special agent man. You spy my secret dreams on your private TV set when I'm working or washing my hair. You kill all my lovers on your new electric chair.
Lui è Gas Nevada, che canta Special Agent Man Female, per chiudere una puntata che si intitola Sotto Copertura. Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me e a Federico Bernocchi, grazie anche a Paolino Corroni che fa il sound design. Francesca Zani e Enrico Bergianti saranno con noi venerdì, a loro chiederemo quindi qualcosa di più del loro podcast Come una marea, che vi ricordo potete ascoltare per intero sulle piattaforme di streaming podcast oppure sul sito di Radio 24, visto che è un podcast prodotto in esclusiva da Radio 24. L'appuntamento è per domani, ora linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!